Care sorelle e cari fratelli, vogliamo prepararci all'ascolto della parola facendo parlare prima di tutto la parola stessa. E pensavo di aprire queste mie riflessioni leggendo i primi tre versetti del Salmo numero 1, un salmo che ben conosciamo, dove è scritto: Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. Tutto quello che fa prospererà. Bene, in un tempo di calura, dove tutto è caldo, dove tutto si secca, ci fa bene, pensare a queste belle metafore che la parola di Dio ci propone. Una di queste belle metafore è appunto questa che abbiamo letto nel versetto 3, che ci illustra la natura dell'esperienza cristiana e ci presenta questa esperienza come una vita esuberante e feconda. Il salmista, ispirato dallo Spirito, afferma proprio questa verità, che il credente è come un albero piantato vicino a ruscelli che porta il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce. E il Signore Gesù stesso, riferendosi ai suoi seguaci, disse: Chi crede in me, fiumi di acqua viva scorreranno dal suo seno, dice la Bibbia, Giovanni 7, 38. Tutto ciò ci fa capire che la fede ci unisce a Dio in una comunione vivificante, una comunione che dà vita. E in quella comunione troviamo pace, troviamo gioia, speranza, vigore e un invito al suo servizio. Cose queste che danno il pieno significato alla nostra vita. E quando viviamo questa esperienza comprendiamo il significato spirituale dell'acqua e ringraziamo Dio per i suoi effetti. Purtroppo però non sempre viviamo come dei corsi d'acqua, perché la nostra comunione con Dio non sempre è come dovrebbe essere. Di tanto in tanto, o forse anche spesso, anche noi passiamo attraverso l'esperienza della siccità spirituale. E Davide espresse questa situazione con un angosciato lamento: La mia anima è assetata di te, a te anela il mio corpo in terra arida, dove non c'è acqua. Salmo 63, versetto 1. E questo ci porta a pensare che, se terribile è una persistente siccità fisica, altrettanto terribile, e anche di più, è una siccità spirituale. Vediamo allora come questa siccità si può manifestare e si manifesta. Nei periodi di siccità il credente è vittima di un'apatia e di un'abbondante dose di insensibilità. Sì, legge la Bibbia, ma la Bibbia non gli dice nulla. Le sacre scritture lo trovano arido, di una aridità che altro non è forse che la proiezione della aridità interna. E sembra, le sacre scritture sembrano prive di quel messaggio essenziale per la sua anima. Prega il credente, ma la preghiera ha perso il suo fervore. È caduto, insomma, in una fredda routine e ha l'impressione che la sua preghiera non vada oltre il soffitto, che essa non ha alcun effetto soggettivo e oggettivo. Tutto diventa come qualcosa di inefficace. E allora, e dico allora, ahimè, frequentare le riunioni diventano un peso per il credente, perché non trova più in esse qualcosa che lo incoraggi e che lo stimoli. Oltre a questo, la comunione con i fratelli o con le sorelle talvolta lo disturbano, perché in essi o in esse vede solo i loro difetti. A volte li considera tutti come degli ipocriti e al loro fianco non si sente più a suo agio. Per contro c'è un indebolimento costante nella lotta contro il peccato e contro le influenze del mondo, nonché un disinteresse nel cogliere le opportunità di testimoniare della propria fede. E qual è la conseguenza di tutto ciò? È un'amara sensazione di desolazione interiore, è un'amara sensazione di un vuoto insopportabile. Vediamo allora quali sono le cause che possono determinare questa siccità. Possono essere di varia natura, possono essere problemi di natura spirituale, ad esempio. La sua origine, cioè l'origine della siccità, deriva talvolta da problemi di fede, dall'influenza di un freddo razionalismo, ad esempio, dalla difficoltà di accettare il soprannaturale, dalla difficoltà di comprendere i misteri della persona di Dio, dall'accettare il duro problema della sofferenza nel mondo, o forse anche dall'accettare il contenuto di alcuni brani della Bibbia stessa. Altre volte la causa potrebbe essere il peccato. Davide, dopo aver commesso il peccato duplice di adulterio e di omicidio, ha dovuto confessare: il mio vigore si è inaridito come per arsura d'estate, Salmo 32, versetto 4. E a meno che dopo aver commesso il peccato ci pentiamo davanti a Dio implorando il suo perdono, la nostra sensibilità spirituale inevitabilmente si prosciugherà e con la sensibilità si prosciugherà anche il vigore della nostra fede. Oppure altra causa potrebbe essere la mediocrità della nostra vita spirituale. E il cristianesimo che viviamo è spesse volte la causa di una siccità spirituale. Come i credenti della chiesa di Laodicea, non siamo né freddi e né ferventi, come è scritto in Apocalisse 3, versetti 15 e 16, e non ci rendiamo conto che siamo influenzati in effetti più dallo spirito del mondo nel quale viviamo che dallo Spirito Santo, tant'è che sovente non prendiamo abbastanza sul serio le implicazioni della nostra fede. Se poi non sono problemi di natura spirituale a determinare la siccità della nostra anima, possono essere anche problemi di natura esistenziale, e tra questi rientrano problemi personali, problemi familiari, lutti, malattie, tribolazioni di vario genere. E se tutti questi problemi non sono sostenuti dalla fede, quella fede che ci permette di confidare nella saggia sovranità di Dio, la siccità dell'anima è inevitabile. E allora come possiamo reagire? Quando si verifica questa siccità dell'anima, la nostra reazione può talvolta essere molto negativa, ma altre volte può anche essere molto salutare. Nel primo caso c'è il reale rischio di abbandonare quella fede che è stata professata in precedenza, forse anche per lunghi anni. E tale decisione equivale ad un vero suicidio spirituale. Nel secondo caso, invece, il credente, nonostante tutto, decide di perseverare nella sua vita cristiana. E per quando parliamo di tutto, per tutto intendiamo dubbi, problemi di fede, delusioni. E fa bene a comportarsi così, perché in qualsiasi momento, inaspettatamente, la siccità può cessare. Dio può tempestivamente inviare una pioggia vivificante attraverso una lettura, un culto, una conversazione, un pensiero ispirato dallo Spirito Santo, che sarà per noi una chiara manifestazione dell'amorevole cura di Dio nei nostri confronti. Oppure semplicemente farà scomparire Dio le cause che hanno determinato la siccità. E questa reazione positiva a due manifestazioni. La prima manifestazione la troviamo nella parola di Paolo, che assicura che chi ha iniziato in noi un'opera buona, vale a dire Dio la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, Filippesi 1:6. Non meno stimolanti sono le parole di Geremia: beato l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è nel Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Geremia 17, versetti 7 e 8. Che promessa confortante, fratelli e sorelle. Difficile da credere, penseranno alcuni. Come è possibile che questo si compia in un tempo di piena aridità dello spirito? ma quello che veramente è miracoloso è che la mia siccità non esaurisce i depositi della grazia di Dio, perché la Bibbia afferma che Egli, cioè Dio, trasforma il deserto in un lago e la terra arida in fonti di acqua. Salmo 107, versetto 35. La seconda manifestazione è data dalla resistenza, una resistenza a tutti i costi. In Giacomo 4, versetto 7, leggiamo: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ma la resistenza può essere mantenuta solo se non abbandoniamo nessuna delle nostre difese, quali la lettura della parola di Dio, la preghiera, la presenza ai culti, una buona condotta cristiana, un impegno per una vita di servizio e altre cose ancora. E allora verranno i giorni in cui anche noi diremo con Isaia, capitolo 12, versetto 2 e 3, ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia in Lui e non avrò paura di nulla, perché il Signore, sì, il Signore, è la mia forza e il mio canto, e è diventato il Signore la mia salvezza. In tal caso, anche noi potremo dire le parole che seguono. Con gioia anche noi attingeremo l'acqua dalle fonti della salvezza. Che il Signore benedica la sua parola e benedica soprattutto noi, e ci dia uno spirito attento, un cuore aperto, affinché questi insegnamenti, che sono semplici ad una prima lettura ma profondi nel loro contesto, possono essere quegli insegnamenti che guidano ogni giorno la nostra vita di quaggiù. Amen.